Poi, in quel tempo, le folle interrogarono Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogarono anche alcuni soldati: «E noi che cosa dobbiamo fare?» Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con l'acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pula per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. La liturgia di questa terza domenica di Avvento mette dinanzi a noi la figura austera di Giovanni il Battezzatore e ci fa ascoltare la sua voce, il dialogo che egli costruisce ora con le folle e i pubblicani, ora con i soldati, con quanti vengono a lui per avere una parola di luce, di vita e per incominciare un cammino di autentica conversione del cuore. In realtà noi non lo abbiamo fatto la scorsa domenica, dal momento che la solennità dell'Immacolata Concezione ha preso il posto della seconda domenica di Avvento. La liturgia ci dà la possibilità di contemplare in quello che è la struttura normale dell'anno C che noi stiamo celebrando, ci dà la possibilità di ascoltare già il Battista. Infatti, il brano evangelico di oggi parte dal versetto 10 del terzo capitolo, mentre la seconda domenica di Avvento dell'anno C ci dà la possibilità solitamente di leggere l'inizio di questo capitolo, dove oltre alla contestualizzazione noi abbiamo la possibilità di vedere come il figlio di Zaccaria e di Elisabetta viene unto dalla potenza dello Spirito Santo che gli viene attraverso la meditazione costante della Sacra Scrittura, e come il libro della consolazione del profeta Isaia diventa il suo punto di riferimento. Lui è quella voce di cui ha parlato il profeta, che deve scuotere le coscienze e spingere i figli di Israele a ritornare a Dio con tutto quanto il cuore. Noi possiamo comprendere la parola di Giovanni il Battezzatore, che scuote il popolo chiuso nella grettezza di un cuore che non riesce ad obbedire, soltanto se leggiamo tutto il capitolo terzo, perché il segreto della vita di Giovanni, della sua predicazione, della radicalità che propone, della conversione a cui richiama le folle, sta nel cammino della sua interiorità. Perché la vita di ciascuno di noi, carissimi fratelli e sorelle, è come un albero. La chioma è verdeggiante e i frutti sono abbondanti soltanto se le radici sono ben piantate nel terreno dal quale ricevono linfa ed energia vitale. Non è un caso che il Salmo primo esalta e canta la beatitudine dell'uomo che obbedisce alla parola del Signore, come un albero è la sua vita, piantato lungo corsi d'acqua. Al momento opportuno fa frutto, le sue foglie non appassiscono, proprio perché le radici ricevono alimento vitale dai corsi d'acqua che diventano la sorgente di una vita continua. Questo è vero per Giovanni il Battista. Egli è l'uomo che, come un albero piantato lungo corsi d'acqua, riceve la linfa vitale, l'energia dalla potenza della parola della Scrittura. Infatti l'Evangelista Luca, all'inizio del capitolo terzo, ci dice proprio questo, che la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Così come la nube accompagnava il popolo nel cammino verso la terra promessa e scendeva lì dove Israele doveva mettere la tenda e fare sosta, così come la nube riempì il tempio e la gloria di Dio prese abitazione e dimora in quella costruzione resa santa dalla presenza dell'Altissimo, allo stesso modo la parola di Dio scende su Giovanni, penetra nella mente, vivifica il cuore, muove l'animo, purifica i sentimenti, rende quella parola cristallina, ovvero riflesso della potenza di Dio che è capace di far nuove tutte quante le cose. Sì, carissimi fratelli e sorelle, la nostra parola è capace di ricreare, di effondere gioia, di concedere letizia, soltanto se noi veniamo ricoperti ed investiti, come Maria, della potenza dello Spirito Santo che ci viene attraverso la parola ascoltata, ruminata, approfondita ed accolta nelle profondità del nostro cuore. Proprio come Maria, che tutto custodiva nel cuore e faceva diventare motivo di meditazione e di continua riflessione. Giovanni è l'uomo consumato nel deserto dalla parola di Dio. Lo stesso evangelista Luca ci dice che egli abitava regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione ad Israele. Così viene concluso il racconto dell'infanzia. Egli cresceva e si fortificava. La forza del Signore lo accompagnava e la parola di Dio lo sosteneva. In tal modo comprendiamo bene che il motivo, la forza, l'energia del ministero profetico del Battista sta in una vita di fede profonda, in una radicalità accolta, in un rapporto con Dio di amicizia e di continuo ascolto. Questo non vale soltanto per Giovanni il Battezzatore, questo vale per tutti quanti noi, questo vale per la Chiesa e per il nostro ordine. Noi possiamo far frutto soltanto se ciascuno di noi porta avanti un serio cammino di fede che ci porta ad essere una sola cosa con Cristo, a legarci al suo cuore misericordioso, a far sì che la nostra vita, come il cuore di Maria, accolga la parola di Dio e la metta in pratica attraverso una vita santa. Dobbiamo chiedere al Signore la grazia di essere ogni giorno investiti della grazia della sua parola, ritagliandoci del tempo, piccolo o lungo che sia, nel quale noi ci lasciamo ricoprire dall'ombra dello Spirito Santo come la Vergine, nel quale noi lasciamo che la parola della Scrittura scenda sopra di noi. Ma Luca, lo abbiamo ascoltato, lo dice chiaramente, la Scrittura scende e prende dimora dentro di noi, cioè cambia il nostro modo di vedere, di pensare, di amare, purifica tutto quello che noi siamo, soltanto se al pari di Giovanni il Battista noi abitiamo il deserto, amiamo la solitudine, ci ritagliamo degli spazi di silenzio, altrimenti battiamo l'aria con le nostre parole e la nostra testimonianza cristiana non è incisiva e al tempo stesso non è autentica. Noi oggi incontriamo questo Giovanni il Battista che è maturo, è adulto nella fede, è capace di mettersi anche contro Erode, quel re sanguinario che poi decreterà per viltà la sua stessa morte, riesce ad avere questa parola autentica, questa parola libera, questa parola franca, perché non è schiavo di nulla, non ci sono compromessi nella sua vita, non ci sono relazioni nascoste che deve difendere, non ci sono interessi di parte che deve nascondere e deve salvaguardare. Giovanni Battista è un uomo libero, reso libero dal rapporto con Dio, reso autentico nella sua vita, dalla relazione con la parola della Scrittura. Per questo non ha bisogno di nulla, è l'uomo dell'essenzialità, abita il deserto, veste di peli di cammello, ha una cintura ai fianchi, si ciba di miele selvatico e di cavallette. È l'uomo dell'essenzialità perché è l'uomo della libertà, libero da tutti, libero nella mente, nel cuore, nelle mani, nelle labbra, non è incatenato perché è stato sciolto da quella parola che ha preso abitazione e dimora dentro di lui. La libertà, carissimi fratelli e sorelle, non è quella che sperimentiamo all'esterno di noi, ma quella che viviamo dentro di noi, quando l'orgoglio non ci stringe, quando la superbia non prevale, quando l'egoismo non mette dimora dentro di noi. È nel cuore che noi dobbiamo essere liberati, è lì che Cristo ci vuole affrancare, che la sua parola ci vuole donare la liberazione, perché egli è venuto a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, ad annunciare un anno di grazia del Signore, a visitare le nostre carceri perché i ceppi vengano sciolti come quelli di Pietro, così che possiamo annunciare al popolo la parola di vita che lui mette nelle nostre labbra. Il cammino di Giovanni il Battista è un cammino di liberazione, è un cammino di autenticità, è un cammino di libertà. Nessuna schiavitù c'è nella sua vita, nessun compromesso, ma libertà autentica e capacità di liberare gli altri. Tante volte noi non ce ne rendiamo neanche conto, diamo consigli agli altri, ma noi quegli stessi consigli non li seguiamo. Diciamo agli altri come iniziare un cammino di liberazione e di vita nuova, ma noi dentro siamo schiavi. Tante volte ci ergiamo come giudici di quello che gli altri stanno vivendo, stanno facendo o hanno fatto, ma non ci rendiamo conto che siamo chiamati non ad essere padroni della fede dei fratelli, ce lo ricorda San Paolo, ma collaboratori della loro gioia. E si è collaboratori prima di tutto attraverso una vita che accoglie il Vangelo e che si lascia liberare dalla potenza di Cristo Signore e Salvatore, perché è Lui il liberatore da ogni tipo di morte, di oppressione, di guerra, per donarci la pace. Lui che della pace è il principe, Lui che della concordia è la sorgente, Lui che della letizia è la fonte. Oggi è come se la liturgia dicesse a ciascuno di noi: inizia un cammino di liberazione dentro di te, lascia che Cristo penetri e, mettendo in te la sua signoria, spezzi le catene che ti opprimono, le relazioni che non ti aiutano a crescere, quei rapporti che non fanno fiorire in te la gioia. È come se la liturgia ci dicesse: chiudi la tua bocca e apri il tuo cuore all'ascolto di Dio, medita la Scrittura e, come Maria, depositala nel tuo animo perché al tempo opportuno tu possa far frutto. Ce ne ricorda la liturgia: chi medita la parola di Dio fa frutto a suo tempo. Noi invece vogliamo fare tutto e subito. La Scrittura ha bisogno di depositarsi in noi, così come la potenza dello Spirito Santo spinge Maria a dare alla luce il Figlio di Dio fatto uomo, nel rispetto del cammino normale di ogni donna che dà alla luce il suo figlio dopo 9 mesi di gestazione. Questo è quello che Dio ci fa comprendere attraverso la figura di Giovanni il Battista. Ma la cosa più bella, significativa, particolare della predicazione del battezzatore è che la sua parola è mordace, sì, ma non umilia. La sua voce è forte, è potente, incisiva, ma non mortifica. Vede il bene e lo fa crescere. Non impone, così come gli scribi e i farisei, pesanti fardelli sulle spalle degli altri, quanto invece accompagna coloro che si rivolgono a lui perché attraverso un cammino di graduale conversione possano diventare delle persone migliori. Ci sono nella pagina odierna del Vangelo tre categorie di persone che si rivolgono a Giovanni, che vanno da lui, il battezzatore e il predicatore di conversione e di penitenza, facendogli la stessa domanda: Maestro, noi che cosa dobbiamo fare? C'è la folla, ci sono i pubblicani e ci sono i soldati, categorie diverse di persone che vivono in maniera differente la vita e che si relazionano anche con se stessi e con gli altri e con Dio in maniera diversa. La folla è fatta di tutti coloro che sentono il desiderio di Dio e hanno una vita normale, potremmo dire. Vivono così come il Signore gli dà la grazia di fare, talvolta assecondando la legge, altre volte disobbedendogli. I pubblicani invece sono coloro che vengono considerati estranei dal popolo di Israele. Non a caso una delle accuse che troviamo nel Vangelo secondo Luca contro Gesù è proprio di farsela con pubblicani e con peccatori, con le prostitute, con coloro che non rispettano la legge. I pubblicani raccoglievano le tasse in nome dei romani ed erano invisi al popolo di Israele perché guadagnavano proprio attraverso la loro ingiustizia e il servilismo al potere costituito. Poi ci sono i soldati, una categoria diversa, che fanno della violenza la propria forza, ma nei quali c'è un sentimento di bene, un desiderio di riscatto. Sì, se l'Evangelista Luca è quello che ci propone l'universalità della salvezza, ogni carne sperimenterà la salvezza di Dio, in questo brano del Vangelo ci rendiamo conto che c'è del bene in tutti, c'è del bene nella folla, che sembra non avere nome, c'è del bene nei pubblicani, che fanno, potremmo dire, i ladri pubblici, c'è del bene nei soldati che utilizzano la forza. Ecco allora la perspicacia del nostro padre Francesco, che cerca di scovare il bene lì dove c'è e dice ai suoi frati di farlo crescere sempre. Giovanni non si ferma all'apparenza, no, va al cuore. Noi ci fermiamo all'apparenza quando vediamo una persona che secondo noi non cammina nella legge del Signore, siamo pronti sempre a criticarlo. Così come siamo bravi a criticare tutte le persone che ci si presentano dinanzi e sono diversi da quello che noi pensiamo e da quello che noi desideriamo per noi e per gli altri. Invece Giovanni ha prudenza, ha tatto, ha delicatezza. In una parola, Giovanni è un uomo di Dio che ha rispetto per gli altri. La folla gli chiede: ma noi che cosa dobbiamo fare? E Giovanni dà una parola di luce a tutti quanti, che non è una parola uguale, ma attinta dal suo cuore dove abita la parola di Dio. Quando Tommaso da Celano deve parlare di Francesco e di coloro che vanno da Francesco per chiedere consiglio, c'è un'espressione assai significativa: a ciascuno dava una regola di vita, non una regola per tutti, ma ciascuno ha la sua regola, la sua misura, la sua relazione con Dio. Non si può fare di tutta l'erba un fascio. I soldati non possono vivere come i pubblicani e i pubblicani come le folle. C'è una parola di luce e di vita per ciascuno. Una cosa è la parola di luce e di vita che ricevo io, che sono un frate, che sono un presbitero, che vivo la mia vocazione e la mia missione nella radicalità del Vangelo secondo la regola di Francesco. Un'altra cosa è chi vive l'appartenenza alla famiglia francescana attraverso la gioventù francescana o anche l'ordine francescano secolare. È vero, il ceppo è lo stesso, la spiritualità è identica, ma lo stato di vita è differente e la regola che il Signore chiede deve essere per forza diversa. Radicalità uguale, ma con sfaccettature diverse. Così come diverso è il cammino di fede di un credente, piccolo o grande che sia, ciascuno deve avere la misura del proprio cammino, deve essere consapevole di quello che gli chiede. Non dobbiamo guardare gli altri, ma dobbiamo domandare al Signore di comprendere la misura del nostro cammino, i passi che dobbiamo fare. Ecco dov'è la maturità di Giovanni il Battezzatore. Riesce a dare una parola di luce e di vita a ciascuno, senza massificare, livellare, senza ripetersi, ma entrando nella vita e nel bisogno degli altri. Se, vi faccio un esempio, si presenta da me, o Paolo, o Carlo, e analizzando la vita di preghiera, il rapporto con Gesù, io volessi indicare a loro la liturgia delle ore da celebrare ogni giorno, io sarei un pazzo, perché non mi renderei conto del cammino che loro stanno facendo, che Carol è un adolescente e che Paolo sta diventando grande. Imporrei una misura che non è loro, metterei sulle spalle loro un peso che è insopportabile per loro. Dall'altra parte, quando si presenta una persona adulta, vi faccio sempre l'esempio della preghiera perché è l'ambito più difficile, ma al tempo stesso è l'esempio più lampante e più semplice, se si presenta una persona adulta io non posso indicare la via della preghiera di un bambino, bisogna crescere, devo chiedere quindi un rapporto quotidiano con il Vangelo, una preghiera più profonda. Ad una persona anziana potrò chiedere quindi, invece, per la disponibilità del tempo che credo abbia, il rosario quotidiano, magari anche la messa ogni giorno, un rapporto più intenso, in misura del tempo e della disponibilità che ha. Giovanni il Battista fa proprio questo. Allora, prima di parlare, entra nella vita delle persone che gli stanno accanto. Che è una cosa così difficile per noi, carissimi fratelli e sorelle, perché noi non siamo capaci di parlare dopo aver ascoltato quello che gli altri dicono, dopo aver notato quello che l'altro sta vivendo. Noi siamo bravi sempre a dire, a pontificare, a consigliare. No, Giovanni ascolta, osserva, si rende conto e poi parla. È come se davanti alle folle si chiedesse: ma loro di che cosa hanno bisogno? Dio che cosa chiede a loro? E la risposta è, potremmo dire, un vestito cucito a misura sugli altri, che non impone ciò che non possono compiere, quanto invece promuove il bene che è presente nella loro vita. E allora alle folle che cosa dice? Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Gli sta dicendo: occupati degli altri, condividi la vita, se hai qualcosa donano a chi non ne ha. È una misura proporzionata alla vita di ciascuno. Dona delle indicazioni, non impone un giogo pesante, quanto li porta a discernere. Chi ha due tuniche, ne dia chi non ne ha, ma se tu hai questa disponibilità, non è imposizione, è promozione del bene perché cresca la comunione, la carità, la concordia. Invece ciò che dice ai pubblicani è diverso, perché la loro vita è differente. Cosa gli dice? non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Perché non chiede di dare la propria tunica agli altri se ne hanno due, o di condividere il proprio pasto? Perché Giovanni sa, ha ascoltato, ha visto la vita dei pubblicani, che loro rubano, si appropriano di quello che non è loro, e allora vuole che rientrino in se stessi, che non approfittino del prossimo, che si accontentino di quello che hanno, che siano capaci di mitigare e di limitare la propria brama di denaro, di ricchezza e di potere. Quale equilibrio vediamo in Giovanni il Battista, che ha le guardie, c'è del bene anche nelle guardie, è un mestiere come tanti altri, più delicato degli altri, ma queste persone hanno del bene e vanno da Giovanni e gli dicono: ma noi che cosa dobbiamo fare? Che significa poi? Ma come possiamo salvarci? Come possiamo diventare delle persone migliori? E Giovanni allora che cosa dice? Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Perché la guardia può maltrattare, può prendere quello che è suo, che non è suo, può approfittarsi degli altri. Ecco allora com'è. La parola, il consiglio, l'esortazione è a misura della vita, è proporzionato alle capacità. Quale gradualità, quale delicatezza Giovanni esprime in questi suoi insegnamenti, quale prudenza, quale sapienza, quale capacità sua di entrare nella vita degli altri spingendoli ad un bene più grande. E la liturgia di oggi è come se ci dicesse: e cos'è che devi fare tu per diventare una persona migliore? Cosa devi fare per accogliere l'annuncio della gioia e della letizia che la liturgia oggi ci dona? Abbiamo ascoltato come Sofonia dice al popolo di rallegrarsi perché Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Come puoi diventare testimone della gioia evangelica, scoprendo che Dio è dentro di te? Come puoi diventare una persona che fa esplodere la gioia nei rapporti, che dona la serenità attraverso le parole? Come puoi diventare una persona migliore? Questa è la domanda che la liturgia di oggi ci fa. E la risposta deve essere data da ciascuno di noi, proporzionata alle nostre capacità, ai doni di natura e di grazia che ciascuno di noi ha. Ma ricordiamocelo bene, carissimi fratelli e sorelle, non possiamo abbassare l'asticella, dobbiamo alzarla. È la misura alta della vita cristiana e della santità che il Signore ci dona a determinare le nostre scelte. I pubblicani non possono confondersi con la folla, nella folla fare quello che è richiesto ai soldati. E questo vale anche per te. Ciò che Dio chiede, lo chiede a te, e sei tu che devi rispondere a quel Vangelo che scende sopra di te e che dall'interno ti converte e ti fa diventare una persona nuova, una persona diversa. Non siamo chiamati a fare pezzi di cielo, ma a costruire il nostro cielo con i pezzi che Dio affida a noi, a rendere la nostra vita, la vita della nostra fraternità, un mosaico dove ciascuno collabora con il proprio pezzo di vita. Ma il tuo pezzo devi darlo, perché sennò il mosaico non è completo, non è bello, non risplende in tutta la grazia che il Signore si attende e di cui il mondo ha tanto bisogno. Ma poi c'è una parola che Giovanni dona alle folle, che sono in attesa, si chiedono lui chi è, perché mai predica, e Giovanni parla a tutti. C'è una parola che è data a tutti, è una parola che tu devi ricevere nel silenzio. Tutti abbiamo bisogno di persone che, al pari di Giovanni il Battista, parlano al cuore di ciascuno di noi, così come abbiamo bisogno di persone che parlino a tutti quanti noi. Dio parla a tutti nella celebrazione dell'Eucaristia, ma Dio parla a ciascuno
nel sacramento della riconciliazione, nell'accompagnamento spirituale, nel dialogo e nell'incontro che noi abbiamo. Perché Dio si può incontrare sempre insieme, ma lo si può incontrare, lo si deve incontrare anche personalmente. C'è una parola che le folle, i pubblicani, le guardie ricevono per la loro vita, ma c'è una parola più grande che tutti devono ascoltare. Noi siamo convinti che possiamo vivere da buoni cristiani soltanto con ciò che ascoltiamo e celebriamo la domenica a messa. Non basta. Abbiamo bisogno di una parola di luce e di vita che riceviamo personalmente, che ci viene donata da alcune persone, scelte da Dio come custodi e accompagnatori del nostro cammino. E ci deve essere armonia tra queste due dimensioni, tra la dimensione comunitaria della fede e la dimensione personale del cammino. Non uno più dell'altro, ma uno insieme all'altro. E qual è la parola che Giovanni dona a tutti quanti? È una parola di speranza ed è una parola di umiltà. Io mi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di slegare i lacci dei sandali. La sposa appartiene a lui, io non mi posso prendere la sposa, non gli posso slegare il sandalo, non mi posso appropriare di quello che non è mio, dice Giovanni. Ed egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco la parola della speranza che c'è sul labbro di Giovanni il Battista. Viene colui che è più forte di me. Viene colui che battezza in Spirito Santo e fuoco. Tu sperimenterai la forza di Dio. Tu sperimenterai il battesimo dello Spirito Santo. Tu sperimenterai il fuoco di Dio se ti renderai conto che i tempi stanno giungendo, che la misericordia sta arrivando, che ogni carne, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo la perspicacia di Giovanni il Battezzatore, l'equilibrio nelle parole, la radicalità nella fede, lo sguardo profetico per guardare in avanti, il cuore umile e docile alla presenza e alla grazia di Dio. Abbiamo bisogno di profeti oggi, perché siamo troppo spinti a navigare a vista. Dobbiamo aprire orizzonti di speranza per la Chiesa, per il nostro ordine e per la società di oggi. Siamo stanchi di profeti di sventura che annunciano soltanto catastrofi. La Chiesa deve essere profetica come Giovanni, deve annunciare l'incedere del Salvatore, la venuta del Redentore, la gioia del Consolatore promesso da Gesù. È questa la primavera della Chiesa per la quale noi dobbiamo lavorare, perché il mondo conosca Cristo, incontri la sua grazia, venga circondato dalla sua consolazione, viva della forza del suo perdono e della sua misericordia, perché ogni uomo venga battezzato del fuoco vivo dello Spirito Santo e venga immerso in questo lavacro di rigenerazione che nel costato di Gesù trova la sua fonte, la sua energia e la sua vita. Chiediamo questa grazia al Battezzatore, che ci indichi la strada della concordia e della fraternità, della pace e della giustizia. Chiediamo per la Chiesa persone consumate nel silenzio dalla preghiera e dall'ascolto del Signore, che siano libere di annunciare, che siano slegate da ogni forma di compromesso e che possano annunciare le fragranti parole del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Verbo del Padre e le parole dello Spirito Santo, che sono Spirito e vita. Ci ottenga questa grazia Maria, lei che è la sposa dello Spirito Santo, lei che è stata marcata a fuoco sin dal suo concepimento, dal fuoco vivo di Dio, lei che è stata battezzata anzitempo dalla potenza dello Spirito. Lei ci doni la misura del cammino, lo sguardo aperto all'orizzonte e il cuore totalmente docile alla grazia dello Spirito che è onnipotente dentro di noi e tra di noi, per il bene della Chiesa e per la gioia del mondo. Amen.